Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni, Radio Orizzonti in Blu. Oggi con noi c'è Roberto Guaglianone di Attac Saronno, e che fa parte anche del giornale Scarde Tennis per la redazione di Strada. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie. Un saluto anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Ecco, siamo qui perché dobbiamo parlare di un evento che ci sarà martedì prossimo alle ore 21 presso la Sala Nevera, ma adesso Roberto ce ne parlerà più in dettaglio. Intanto, l'Attac Saronno di cosa si occupa?
Allora, l'Attac è un'associazione nazionale e anche internazionale, siamo presenti in 35 paesi. E il nome è un acronimo perché viene dal francese, nacque in Francia alle soglie del nuovo millennio, e significa associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie, una battaglia che si condusse a livello mondiale circa 20 anni fa, e per l'aiuto ai cittadini. Ecco, coniuga diciamo queste due questioni, cioè il cercare di spiegare alle persone che spesso ne ignorano i meccanismi perché sono anche complicati e perché diciamo che i mass media non ci aiutano a farlo, i meccanismi della economia e della finanza nazionale ed internazionale. Perché dentro lì ci sta, come dire, la base di una non equa distribuzione della ricchezza che secondo noi c'è oggi nel mondo, dove c'è troppa povertà rispetto all'eccessiva ricchezza di pochi. Ecco perché nasce Attac, ormai quasi 25 anni fa, e in Italia nasce già nel 2000. Nel 2001 partecipa al grande movimento che poi si radunò a Genova in quelle anche tragiche giornate di contestazione del G8, ed è sempre andata avanti su questo versante. L'attività di Attac principale è quella della autoformazione finalizzata all'azione. Che cosa vuol dire? Imparare come funzionano le regole di questo mondo, soprattutto quelle economiche che sono un po' alla base, come dicevamo, di tutto, il rapporto tra le persone, e agire conseguentemente se si può per modificare, se possibile in meglio, in termini di una maggiore redistribuzione di ricchezze, che non sono solo quelle finanziarie ovviamente, in giro per il pianeta tra tutte le persone che lo popolano. Ecco perché a Saronno abbiamo deciso di creare uno dei 35 punti che in tutta Italia sono presenti, e sono i 35 comitati locali di Attac che fanno sostanzialmente questo, ciascuno secondo le sue modalità, in ogni territorio in cui si trovano, in collegamento con gli Attac d'Europa e del resto del mondo. Ce ne sono in Africa, in Asia, in America, e siamo quindi collegati un po' su scala globale.
Ecco, nello specifico in questo caso parliamo di un libro che sarà presentato appunto martedì 17, come vi dicevo prima. Intanto mi scuso per la raucedine, mi ha colpito questa mattina, così vabbè, sarà il tempo, il clima. Ecco, quindi questo libro di Alessandro Volpi lo presentate martedì.
Sì, direi di sì. Ecco, parto dalla tua raucedine, Gianni, perché credo che sia, come dire, un male di stagione sicuramente, ma che forse in questi ultimi anni, come dire, con quella che è la cosiddetta crisi ecologica e climatica, è un male che ci colpisce anche più spesso di quanto non facesse prima. Perché parto da questo esempio? Parto da questo perché lo scopo della serata di presentazione del libro I padroni del mondo di Alessandro Volpi, che faremo insieme all'autore martedì sera alle 21 alla Sala Nevera, serve proprio a questo: partire da situazioni molto quotidiane, come può essere la tua voce che stamattina funziona meno bene del solito, e arrivare però a prendere quegli esempi lì per spiegare come mai appunto esiste un mondo che gira al contrario, perché ha dei padroni, come dice il titolo del libro, che sono sempre meno, sempre più ricchi, e che costringono con le loro scelte a una situazione di povertà estrema ormai 3 su 8 miliardi della popolazione mondiale, e tante altre situazioni invece le provocano e sono all'origine delle grandi sfide che ci troviamo oggi a fronteggiare, dalle migrazioni globali a purtroppo quelle 59 guerre che, come dice il Papa, fanno questa specie di guerra mondiale a pezzi che ormai purtroppo sta pervadendo il nostro pianeta, al clima e a tutta una serie di scelte. Adesso andiamo poi magari, se vuoi, a vedere chi sono questi padroni del mondo di cui ci parla Alessandro Volpi, ci tengo a dire questo, che è professore universitario, insegna a Pisa ed è storico. Storico, ma che si occupa di economia e finanza, è stato tra l'altro, giusto perché non stiamo parlando di qualcuno che arriva da studi sull'iperuranio, è stato sindaco di Massa in Toscana fino a pochissimo tempo fa, quindi è anche una persona che non solo ha studiato questi fenomeni, ma che ha anche tentato attraverso l'azione politica a livello territoriale, facendo addirittura il sindaco, di modificare in parte lo stato delle cose.
Ecco, in questo libro c'è una, come dire, una definizione che negli ultimi 20 anni i soldi si fanno con i soldi. Ecco, è cambiato un po' il mondo, nel senso che forse 20 anni fa, no, ma anche prima, i soldi si facevano con le aziende, cioè si costruivano le aziende, lavoravano le persone e si cresceva, eccetera, eccetera. Adesso si fa più con i soldi che non il business.
Ecco, per tornare agli esempi di tutti i giorni, è di settimana scorsa il licenziamento di Massa dell'ex Fiat, oggi Stellantis, è di qualche giorno fa la svendita sostanzialmente con la delocalizzazione di quelle che un tempo furono le gloriose cartiere Fabriano in Italia, oggi Fedrigoni è posseduta per una buona quota parte da un fondo speculativo internazionale a cui i precedenti proprietari hanno deciso di affidare una parte della proprietà, un fondo che oggi ha deciso che per remunerare meglio i propri azionisti, quelle persone che investono in questo fondo e vogliono avere un ricavo, un po' come facciamo quando andiamo in banca nella speranza ormai oggi vana di avere qualche interesse indietro, però con il fondo speculativo sostanzialmente che cosa succede? Questi fondi danno denari, per esempio, ai padroni delle cartiere Fabriano, perché ne hanno bisogno, perché la crisi energetica, tutta una serie di questioni che riguardano ancora come sta andando questo mondo, fanno sì che ci sia bisogno di liquidità. Questi fondi qui, poi capiremo come, hanno una disponibilità di liquidità estremamente importante, che prestano però, come dire, mettendoci un pezzo della proprietà, cioè comprandosi un pezzo di proprietà normalmente tramite le azioni di quell'azienda. E cosa fanno? Cominciano a entrare nel processo decisionale, quindi il consiglio d'amministrazione deve tenere conto di quello che questi fondi, che di fatto l'azienda l'hanno salvata tra virgolette dalla crisi, e quindi che cosa succede? Che a poco il meccanismo fa sì, magari con l'acquisto progressivo di un numero maggiore di azioni da parte di questi fondi, che creano meccanismi a livello globale per creare sempre più vantaggio a proprio favore, sempre maggior liquidità, si finisce che questi prendono la vera proprietà di queste aziende e decidono che, per esempio, è il caso della Fabriano, tanto per dirne una, ma di una multinazionale importante come Stellantis, che le produzioni debbano essere spostate laddove la forza lavoro costa meno. Allora, torno alla tua domanda, i soldi si fanno con i soldi, questo è un chiaro meccanismo. Perché quel fondo decide di spostare la manodopera dove costa meno? Perché in questo modo la parte di azioni che il fondo speculativo detiene all'interno di quell'azienda sarà meglio remunerata. Perché? Perché se io pago meno i lavoratori, i soldi che mi avanzano ovviamente li userò per cosa? Li userò per remunerare attraverso i cosiddetti dividendi, quindi i dividendi delle azioni, la remunerazione di chi ha investito in azioni di quell'azienda, e quindi questi soldi qui sono sostanzialmente i soldi che vengono pagati al prezzo del licenziamento e della difficile situazione di tantissime famiglie su questo territorio da una parte, e presumibilmente dallo sfruttamento lavorativo che, come ben sappiamo, avviene in tantissime altre parti del mondo, altrimenti il costo del lavoro non sarebbe così basso, certo, e conveniente per queste persone. E quindi da questo punto di vista quel denaro lì viene originato in questo modo. Quel denaro lì, tra l'altro, servirà probabilmente ad acquistare altre aziende. Perché? perché questi fondi speculativi, poi faremo anche nomi e cognomi perché non stiamo parlando di entità magiche ma di presenze concrete nel mondo economico finanziario mondiale, sono spesso, come dire, essi stessi di proprietà di altri grandi fondi, almeno in parte, cioè si scambiano le proprie compagini azionarie. In questo modo, ci racconta molto bene Alessandro Volpi, in modo molto articolato, che io sono costretto ovviamente a riassumere per sommi capi nel rispondere a te quest'oggi, abbiamo sostanzialmente 3-4 grandissimi fondi di investimento internazionali che ormai possiedono già il 40% del mercato globale delle azioni.
Sì, in effetti hanno e manovrano una grande quantità di denaro e quindi le investono laddove è possibile, laddove trovano un modo di, come dire, investire, no? Guadagnare.
Sì, e tra l'altro tutto questo avviene sempre più proprio con un meccanismo che si autoalimenta attraverso degli investimenti che non corrispondono, come giustamente introducevi tu, all'economia reale. Allora, nel Medioevo il denaro era la rendita della terra.
Della terra.
Dopo,
certo,
la rivoluzione industriale,
le aziende
con i loro profitti erano quelle che però, come dire, nel momento in cui agivano, mettevano a, come dire, disposizione o quantomeno acquisivano la forza lavoro di tanti lavoratori che in cambio percepivano un salario, insomma, che poi con le loro lotte organizzate è diventato sempre più dignitoso in alcune parti del mondo, purtroppo non dappertutto. Adesso tutto questo non c'è più, quindi quella che si chiamava economia reale, cioè quella appunto dei soldi generati da il lavoro, la produzione che poi diventa consumo, eccetera, è un qualcosa che sempre meno è all'origine dei grandi profitti che vengono fatti e quindi della circolazione di denaro nel mondo.
Certo. Un'altra definizione, privatizzazione della società. È una strada che stiamo percorrendo.
Sì,
inevitabilmente, perché, oppure?
Allora, inevitabilmente secondo noi no, perché sta,
certo,
nel potere delle cittadine e dei cittadini invertire questa rotta, e lo possiamo fare anche direttamente sui nostri territori. Vediamo in che modo, e parliamo innanzitutto di che cosa vuol dire privatizzazione.
Certo.
Allora, facciamo l'esempio italiano che tra l'altro Alessandro Volpi, che fa un'analisi di tipo globale, considera abbastanza importante e rilevante per spiegare questa dinamica. L'esempio dell'Italia è l'esempio di un paese che chiede sempre meno denari in tassazione ai propri cittadini, almeno ad una parte dei propri cittadini, perché chi paga le ritenute alla fonte, i pensionati e i lavoratori dipendenti, le tasse, le paga dalla prima all'ultima e non c'è, come dire, smentita possibile di tutto questo. Le imposte, le tasse che invece vengono, come dire, richieste a chi in qualche modo deve mettersi una mano sulla coscienza e dire: faccio parte di un paese, sono solidale con gli altri cittadini e cittadine di questo paese che devono usufruire tanto quanto me dei servizi e di tutti quei diritti che fanno sì che possiamo convivere civilmente perché siamo tutti persone dignitose. Bene, nei confronti di queste persone lo Stato italiano, ma non sto parlando soltanto dell'ultimo periodo, è di ieri la dimissione del direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, accusato,
certo,
di essere troppo, come dire, oppressivo nei confronti proprio di quella categoria di contribuenti di cui io parlavo. Stiamo parlando di dinamiche che vanno avanti da decenni, tant'è che ti cito il fatto che nel 1974, questo è proprio uno studio che è stato condotto da un'associazione vicina ad Attac Italia, i super ricchi in Italia pagavano il 75% di tasse, cioè la loro aliquota era del 75%, quindi i tre quarti dei loro profitti venivano tassati. Oggi questa sembra una bestemmia perché abbiamo ridotto talmente tanto le aliquote, che prima erano davvero molto progressive come vuole la nostra Costituzione, e sostanzialmente, come dire, si paga poco più della metà di quella cifra. Ma non è che, faccio un esempio ed un nome, il signor Gianni Agnelli nel 1974 si lamentasse più di tanto di pagare quel 75% di tasse. Ovviamente lavorava affinché la percentuale scendesse, ma non si è visto che la Fiat avesse avuto al suo tempo minor profitto dal fatto che la tassazione fosse così alta. Questo è per far l'esempio del fatto che, scendendo la tassazione complessiva, e quindi il denaro che lo Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze incamera ogni anno, che cosa dobbiamo fare? Ci sono sempre meno soldi in questo paese proprio per garantire, molto banalmente, faccio esempi della vita quotidiana di tutti noi, i servizi sociali di un comune, il trasporto pubblico sia nelle città che nei territori, penso ai treni, penso a tutti quei mezzi che ci permettono di spostarci senza usare l'automobile, per esempio. Ci sono sempre meno soldi per pagare le scuole, le pensioni, la sanità. Allora che cosa succede? I comuni che hanno sempre meno soldi, per esempio, decidono che alcuni dei loro servizi, perché questo gli costerebbe meno o perché fisicamente non ce la fanno col personale che hanno sempre meno a disposizione, li esternalizzano, come si dice, e quindi si avvalgono della cooperativa di turno piuttosto che di un altro ente, di una SPA, come in alcuni casi è successo. Addirittura hanno trasformato in società per azioni alcune proprie società che erano municipali. La Saronno, su questo l'esempio è semplice, la Saronno Servizi per i servizi pubblici locali è dei prossimi giorni l'adesione all'SRL Alfa che gestisce il servizio idrico su tutta la provincia di Varese. Allora si va fuori dalla, come dire, gestione diretta dei comuni. Questo è un pezzettino di privatizzazione. La parola vuol proprio dire che ciò che era pubblico viene gestito da privati per conto del pubblico e a determinate condizioni. Ma voi capite molto bene che questo pezzettino fa sì che quel privato che va a gestire, ancorché abbia il totale capitale pubblico quasi nella sua compagine, a meno che non sia fortemente blindato dalla legge su come investire i suoi profitti, quei profitti lì li deve far saltare fuori, perché altrimenti non si capisce come mai avrebbe fatto quel tipo di attività, quel privato lì. E dove si tirano fuori questi soldi? Si tirano fuori anche qui, risparmiando sul costo del lavoro, magari risparmiando un pochettino, non so, se è un ente che deve fare delle manutenzioni su delle reti, facendole un po' meno spesso di quelle che venivano fatte quando tutta la gestione era pubblica, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, come si capisce bene da questo esempio, le nostre vite di ogni giorno sono interessate tantissimo da questi meccanismi di privatizzazione, che però discendono dal fatto che sempre meno sono le entrate dello Stato. È facile per governi di qualsiasi colore politico dire, famoso slogan di un tempo, meno tasse per tutti. Certo, io pago qualcosina in meno e qualcosina in più mi rimane magari da spendere, poi bisognerebbe capire come, perché tanto superfluo c'è in giro dentro cui andiamo a spendere i nostri soldi, ma facciamo finta che. Però tutti quei soldi che poi però non paghiamo in tasse, come fanno ad entrare nelle casse dello Stato per garantirci i nostri bisogni fondamentali di ogni giorno? Questo è un pochettino il tema e un tentativo di rispondere alla tua domanda.
Facciamo uno stacchetto musicale, poi riprendiamo. Ecco, allora riprendiamo la nostra intervista chiacchierata con Roberto Guaglianone. Stiamo parlando del libro di Alessandro Volpi, Padroni del Mondo. Abbiamo già sviscerato alcuni contenuti, alcuni concetti contenuti all'interno di questo libro. Abbiamo ancora delle cose da dire e abbiamo qualche minuto a disposizione. Dice anche, come sottotitolo di questo libro, come i fondi finanziari stanno distruggendo il mercato e la democrazia. Ci sono anche alcuni gestori di fondi finanziari che si divertono anche perché acquistano le squadre di calcio, o no? Sì. Però poi c'è anche questa...
Sì, questa... parto dal calcio, che è un altro esempio molto concreto. Sì. Allora, I padroni del mondo è il secondo libro che presentiamo all'interno di un ciclo di tre, che si chiama Tre libri, un capitale. Il primo libro che abbiamo presentato l'abbiamo presentato nell'ottobre scorso, ed era un libro di Luca Pisapia, un autore che ha scritto questo libro, Fare gol non serve a niente, il pallone, recitava il sottotitolo, nella rete della finanza. Allora siamo partiti dal calcio per spiegare come mai sempre di più questi fondi finanziari, chi ti fa Inter, chi ti fa Milan, voglio dire, chi ti fa qualunque grossa squadra sa benissimo che insomma le proprietà non sono più quelle dei presidenti di una volta, ed è un meccanismo che, come dire, sta permettendo, e il calcio è un veicolo anche di, come dire, pubblicità per questi fondi, per accreditarsi come presenze non speculative quali invece sono all'interno delle società, e soprattutto delle società occidentali o comunque più ricche del pianeta. Torniamo ai padroni del mondo di cui parla Alessandro Volpi, tra cui ci sono per esempio anche i tre principali fondi che stanno distruggendo non solo le democrazie, perché con le loro scelte appunto fanno sì, come abbiamo visto prima, che i diritti delle persone su cui le democrazie sono fondate, penso alla Repubblica Italiana, e vengono sempre meno, ma sono anche dei fondi che stanno distruggendo il mercato stesso. Vi faccio tre nomi, tutti americani: BlackRock, Vanguard e State Street. Come ci spiega Alessandro Volpi, questi tre fondi, che tra l'altro si posseggono anche reciprocamente tra di loro, occupano già oggi il 40% del mercato azionario. L'80% delle 500 società più quotate a Wall Street sono nelle mani di questi tre soggetti. Allora, siccome dovremmo essere in un'economia che si dice di libero mercato, quando un mercato che teoricamente è libero è occupato al 40% da soli tre grossi soggetti nel mondo, e la percentuale sta sempre più crescendo perché ovviamente sono soldi che generano soldi e quindi sempre più acquisizioni vengono fatte da questi fondi, che sono molto presenti anche in Italia e sono presenti sia nelle società di multi-utility, quelle che gestiscono i grossi servizi, A2A, perché ce l'abbiamo sul territorio, facciamo un esempio, è una di queste, ma anche perché gestiscono banche e assicurazioni, sempre di più, e quindi hanno sempre a che fare anche con tanti aspetti economici e finanziari della nostra vita quotidiana. Questa cosa significa che il mercato è sempre più un oligopolio, cioè un dominio di pochi, laddove in termini di libera concorrenza questa parola dovrebbe essere proprio cancellata secondo l'ideologia dominante, che è quella per l'appunto del libero mercato. Diciamo che è un meccanismo che sta portando alla morte di se stesso, cioè quel mercato che ha originato questi fondi, che negli ultimi 20 anni in particolare si sono appropriati di così tanti capitali che girano per il mondo, sono quelli che lo potrebbero distruggere. Una piccola precisazione: i capitali sono liberi di girare per il mondo come vogliono, lo fanno via internet ormai in modo, come dire, tranquillo e sereno, le persone no. Poniamoci perlomeno questo tipo di domanda: le persone non sono così libere di girare per il mondo? Noi sì, tanta parte del mondo un po' meno, i soldi sì. Come mai? È un mondo un po' alla rovescia? Chissà.
Vabbè, vi lasciamo queste riflessioni. Allora, siamo arrivati in chiusura, siamo alla fine del nostro tempo. Allora, grazie a Roberto Guaglianone di essere stato con noi. Tra l'altro ci ha spiegato in maniera dettagliata, in maniera chiara, i contenuti di questo libro, I padroni del mondo, di Alessandro Volpi, che sarà presentato martedì 17 dicembre alle 21 presso la Sala Nevere, Casa Morandi. Grazie.
Io ringrazio voi per l'ospitalità, saluto e auguro buone feste sia a voi che all'ascoltatrice e agli ascoltatori, e vi invito ovviamente a essere presenti martedì sera a questo nostro incontro.
Grazie Roberto e grazie ai nostri radioascoltatori. Buona giornata.